Grazie davvero. Allora, abbiamo con noi Franco Fracassi. Franco, io ti... Ciao Franco. Allora, Franco è scrittore e giornalista. Io con Franco mi congedo perché ora al mio posto subentrerà invece Maurizio Criscione, ma intanto ti lascio la parola a te, Franco.
Grazie, grazie mille. Allora, vi è mai capitato di visitare un campo di concentramento? Ecco, se non l'avete mai fatto, fatelo. È molto istruttivo, molto istruttivo. Si capiscono tante cose, ma non tanto le cose del nazismo, quelle si possono anche leggere sui libri. Si capiscono tante cose di come funziona la società e di come funziona la società oggi, di quello che è successo negli ultimi anni. Allora, una delle prime cose che saltano all'occhio, visitando appunto un campo di concentramento, è il fatto che ci siano, specialmente quelli molto grandi, per esempio Auschwitz, e il fatto che ci siano, la superficie sia enorme, dentro questi campi vivevano, per esempio a Auschwitz, a Birkenau, circa 1 milione di persone, e intorno a protezione di questa enorme superficie ci sono pochissime torrette, ma poche. Sapete quanti erano coloro che difendevano Auschwitz, al cui interno c'erano 1 milione di internati, quindi 1 milione di possibili rivoltosi? 200 soldati. 200 soldati sono riusciti per anni a tenere in scacco 1 milione di persone che hanno tutte le ragioni del mondo per rivoltarsi, e non c'è mai stata una rivolta. Allora, andare ad Auschwitz, andare nei campi di concentramento, fa capire molto del meccanismo della mente umana singola e collettiva. Perché non c'è mai stata una rivolta? Perché i tedeschi, i nazisti, le SS, la mente umana l'avevano studiata bene. E hanno capito una cosa, che, anzi due cose, che se tu poni un uomo...
Franco, ciao a tutti, c'è un problema di linea, ecco, prego Franco, è ritornata la linea.
Dicevo, hanno capito due cose. La prima, se tu poni un uomo in una situazione in cui lui deve pensare alla sua sopravvivenza, pensa unicamente alla sua sopravvivenza e non si preoccupa del resto. La seconda, se tu metti un uomo in quella situazione, quella persona pensa solamente a se stessa e difficilmente fa comunella con qualcun altro, o quantomeno la comunità che si può formare è troppo piccola per fare massa e quindi per rivoltarsi. Negli ultimi 15 anni è successo esattamente questo. Anzi, io direi anche partendo da prima, però mettiamo gli ultimi 15 anni, cioè dall'inizio degli anni, dalla fine degli anni 10 di questo secolo, quindi 2008, 2009, cosa è successo? C'è stata prima una gigantesca crisi economica, una crisi economica che non è arrivata così, è una crisi economica che è arrivata dalla finanza, ed era una crisi economica prevista addirittura da alcuni finanzieri che ci hanno fatto un sacco di soldi su quella crisi. Una crisi economica che l'ufficio, cioè un ufficio internazionale che è preposto a gestire questo tipo di crisi, a impedire che accadano, si chiama Financial Stability Forum, presieduto in quel momento dal nostro meraviglioso Mario Draghi, beh, quella crisi non solo non è stata prevenuta, non solo non è stata affrontata, ma è stata lasciata, libera di scatenarsi. E visto che non bastava solamente negli Stati Uniti, è stata fatta arrivare anche violentemente in Italia, anzi in Europa, e quindi anche in tutto il Sud Europa, Italia compresa. Cosa ha portato quella crisi? Quella crisi, al di là di impoverire alcuni paesi, ma soprattutto ha portato le persone a preoccuparsi solo di se stesse, a cercare di non perdere il lavoro, oppure se avevano perso il lavoro di cercare di ritrovarne un altro a qualsiasi condizione. Ha portato le persone ad accettare, per esempio sui posti di lavoro, trattative singole e non trattative collettive. Ha portato tutte le forme di comunità che si erano formate in Occidente e ci hanno portato tutti quanti noi a essere un paesi più o meno sviluppati, più o meno benestanti, dove i diritti sociali, civili e lavorativi erano stati affermati da tempo, a smantellare quelle comunità. Dopodiché è arrivato qualcos'altro. Dopodiché arriva il Covid. Il Covid a questa comunità completamente devastata fa fare un salto di qualità, ovvero incapaci di stare insieme, ci siamo ritrovati a stare da soli, a preoccuparci della nostra sopravvivenza un'altra volta, un altro tipo di preoccupazione di sopravvivenza, ma sempre a preoccuparci per la nostra sopravvivenza, e questa volta con l'impossibilità di poter, come dire, fare comunella con qualcuno, formare comunità, con l'impossibilità, perché tutti quanti siamo stati sbattuti letteralmente a forza dentro le nostre case, dentro le singole stanze delle nostre case, perché addirittura in alcune case le persone erano separate all'interno delle stesse. Questo livello superiore ha fatto sì che, accettato ovviamente la popolazione, perché accettare la popolazione? Perché avevano paura, ma soprattutto perché ciascuno era abituato a pensare alla propria sopravvivenza, ciascuno si era abituato a non fare comunità e ciascuno era spinto, almeno quelli meno coraggiosi, era spinto ad accettare regole che gli avrebbero impedito qualsiasi forma di rivolta. Il Covid è stata, non so come dire, la massima attuazione psicologica di quello che avevano studiato i nazisti, le SS, durante il periodo dei campi di concentramento. Il Covid ha fatto tesoro di questo. Il nostro sistema finanziario ha fatto tesoro di questo. Guarda caso, durante il periodo Covid, non tutto, ma insomma nel periodo più duro, colui che l'ha gestito è esattamente la stessa persona che ha gestito la crisi, prima la crisi finanziaria negli Stati Uniti e bancaria, poi quella bancaria europea, anche perché era presidente della BCE, e infine la distruzione di alcuni paesi, tra cui la Grecia, è esattamente la stessa persona, ovvero Mario Draghi, la stessa persona che oggi viene indicata come una sorta di faro dell'Unione Europea, la persona che ci indica che dobbiamo continuare a fare guerra, dobbiamo fare un sacco di cose. Il Covid è stato tutto questo, è stato anche molto altro, ma il Covid è stato tutto questo, e questo aspetto del Covid è l'aspetto forse più devastante, perché ci sono stati morti, perché ci sono state persone gettate nella disperazione, ma il tessuto di una comunità, il tessuto di una società, e quello è complicato da rimettere insieme, perché si sono aperti i conflitti, perché si sono alzati muri difficili da abbattere. A me è capitato in altre situazioni in passato di frequentare luoghi di guerra, tipo la Jugoslavia o altri, il Libano e così via, luoghi di guerra in cui apparentemente delle comunità, delle etnie si stavano scannando tra di loro. Ecco, non è iniziata così, è iniziata inducendoli in qualche modo a scannarsi tra di loro. Però poi una volta si sono alzati quei muri, è stato veramente difficile riuscire a riabbassarli quei muri, e gli scannamenti sono continuati, forse sono aumentati. E oggi c'è quasi incomprensione tra persone che fino a qualche anno prima vivevano tranquillamente insieme, apparteniamo alla stessa comunità. Ecco, i muri, purtroppo, il Covid ce li ha fatti alzare. Ce li ha fatti alzare anche tra noi. Ce li ha fatti alzare tra chi ha capito che quello che stava accadendo e quindi ha cercato di resistere. Nei confronti di chi invece o aveva capito e aveva troppa paura o necessità di sottomettersi, oppure chi non aveva capito. E anche viceversa, ovvero chi non aveva capito che aveva alzato i propri di muri. Poi i muri sono stati alzati anche tra chi aveva capito con chi aveva capito, perché c'è sempre qualcuno che ha capito meglio degli altri, c'è sempre qualcuno che si è comportato meglio degli altri. E quindi su alzare i muri, e ogni muro ha formato nuove isole, sempre più piccole, sempre più distanti l'una dall'altra. Allora, oggi noi abbiamo ovviamente la possibilità di abbatterli questi muri. Non esiste il punto di non ritorno. L'unico punto di non ritorno è la morte. Quindi noi questi muri li possiamo abbattere. Però dobbiamo essere coscienti che li abbiamo alzati noi, anche, questi muri. E dobbiamo essere coscienti del meccanismo che ci ha portato a alzarli. Allora, sarebbe il caso di...
Franco, come si abbattono questi muri, Franco?
Ecco, sarebbe il caso di iniziare a guardarci dentro noi stessi, a vedere anche le nostre singole responsabilità, anche di chi ha capito tutto e di chi si è comportato bene in questi anni, di vedere le nostre singole responsabilità, perché se c'è una responsabilità della società, noi siamo un pezzo di quella società, anche se apparentemente ci siamo comportati bene. Dobbiamo cominciare a vedere le nostre responsabilità e dobbiamo cominciare a comprendere che anche se gli altri hanno fatto qualcosa che non ci piace, beh, l'unico modo per riuscire a battere chi ci ha messo in questa situazione è superare le cose che ci hanno diviso e iniziare a capire che se si continua a vivere nel passato e nell'astio di quello che è successo, finiremo tutti quanti in un campo di concentramento, questa volta sul serio.
Beh, molto, molto bello, molto profondo, molto duro, molto chiaro quello che hai detto, Franco, e ahimè credo anche molto, molto reale. Questa tua analisi, secondo me, è condivisibile e ci deve mettere un po' in guardia, nel senso che c'è tanto da fare, ma quello che c'è da fare forse è iniziare proprio da noi stessi, anziché puntare sempre il dito verso gli altri. No, Franco?
Esattamente.
Posso dire una cosa?
Sì, aspetta che ti dico.
Sì, Franco, mi senti?
Sì.
Ciao, a proposito di guardare dentro ognuno di noi, mi è venuta in mente una storiella dei Sufi, non so se la conosci. Un giorno un signore camminando per strada...
Non sento più. Alla sorella dei Sufi è morto tutto quanto.
Mi senti, Franco?
Adesso sì.
Allora, c'è un signore che girando per strada incontra un uomo piccolo che sta cercando qualcosa davanti a casa. Questo signore incuriosito si ferma e gli dice a questo piccolo mullah: mullah, che cosa stai cercando? Che cosa hai perso? Ti posso aiutare? Questo mullah risponde: ho perso le chiavi di casa. Allora il signore, generoso, incuriosito, gli dice: ma perché le cerchi qui? Potresti averle perse in casa. E il mullah risponde: le cerco qui perché qui c'è più luce. Questo è quello che hai detto tu, cioè vale a dire ognuno di noi, invece di guardare dentro noi stessi, cerca sempre altrove la via di fuga, la responsabilità, eccetera.
Altrove dove è più comodo cercare.
È più comodo, sì.
Esatto.
Permettetemi di leggere un'altra domanda, una brevissima, che è questa: per quale motivo si continuano a somministrare ai non ancora vaccinati le prime due dosi e il richiamo non aggiornati alle varianti attuali, ma tarati sul ceppo di Wuhan che non esiste più? Un'altra domanda che non è così breve, è importante, però: per quale motivo l'ordine dei medici ha palesemente trasgredito l'articolo 46 del suo codice deontologico, per il quale la ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e della vita della persona, che sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, espresso per iscritto liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. La sperimentazione programmata è attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente. Nelle tabelle del Risk Management Plan dei vaccini Covid-19 è riportato che la popolazione generale è quella su cui si studia la sperimentazione ancora in atto. Quindi la popolazione generale sta subendo una sperimentazione dal momento che fa parte di uno studio osservazionale sugli eventi avversi dei vaccinati.
Bene, grazie Franco, grazie per questo prezioso intervento e per questa giornata che, insomma, è veramente una giornata particolare, speciale per tutti.
Tra l'altro sono molto felice di essere intervenuto dopo Montesano, la cosa mi ha fatto particolarmente piacere.
Bene, bene. Grazie. E che abbiamo adesso?
Allora, adesso dovremmo avere un video di Citro. Ciao nuovamente Franco, ciao, grazie. Allora, dovremmo andare con Citro, io però, allora...
Se non sei pronto io leggo delle domande.
Sì, vai con la domanda.
Un'altra domanda che un gruppo di medici, un gruppettino di medici, oltre 1000, non dico capitanati, ma insomma rappresentati da Massimo Citro, hanno inviato lo scorso estate alle presunte istituzioni sanitarie di questo presunto paese. Allora, un'altra domanda è: per quale motivo l'Ordine dei Medici ha trasgredito anche gli articoli 48, sperimentazione umana, e 49, sperimentazione clinica, del suo codice deontologico, che vietano la somministrazione di farmaci sperimentali a pazienti dissenzienti? Un'altra: per quale motivo l'AIFA scrive che recenti studi hanno dimostrato che l'uso precoce dell'idrossiclorochina riduce del 24-30% il rischio di ospedalizzazione e morte, con dati statisticamente significativi e senza ulteriori tossicità, e poi però da un anno e mezzo continua a sconsigliare questo farmaco e ad avversarlo?
Allora, aspetta...
Allora, Armando, dà una voce fuori campo.
Sì, Armando, mandiamo...
Lo mettere in braccio, fa così. Allora, giusto per darvi un piccolo aggiornamento, allora, ora ci sarà il video, ce lo manda Molla direttamente, però una domanda che sta arrivando è: come si possono sottoscrivere queste domande?
Si possono sottoscrivere inviando una mail a 50domande@gmail.com. Soltanto scrivendo aderisco, nome, cognome e città dove fa riferimento l'ordine professionale. È rivolta soltanto ai medici.
Grazie.
E sottoscrivendo questa iniziativa si sottoscrive il fatto che è stato inviato questo rapporto, poi magari vi sarà mandato, ovviamente, se già non lo conoscete. Si sottoscrivono le 50 domande e si sottoscrive anche questa iniziativa, che è il primo giorno della memoria dell'olocausto sanitario di questo genocidio vaccinale.
Quindi ricordiamo 50domande@gmail.com, 50 numero, domanda poi a lettere.
Allora vediamo il video e poi dovrebbe collegarsi con noi Massimo Citro.